Il terzo anello. Castelli in aria.
Buonasera. Cerchiamo di semplificare un tema che riguarda le interazioni continue, comuni fra le persone, qualcosa di cui tutti abbiamo sicuramente esperienza. La domanda a cui cerchiamo di rispondere è: perché parliamo sempre male e quasi mai bene delle persone e delle cose, in particolare delle persone ma anche delle cose? Perché quando ci mettiamo a parlare di qualcosa è molto più probabile che finiamo per parlarne male? O piuttosto, perché scegliamo di parlare delle cose e delle persone di cui possiamo parlare male molto più volentieri di quanto invece scegliamo di parlare di persone e cose di cui possiamo, o mi viene quasi da dire dobbiamo, siamo costretti a parlare bene? Come parte passiva, cioè come oggetto del parlar male, credo che tutti abbiamo da lamentarci. Prima o poi ci è successo, forse tutti i giorni ci succede, che qualcuno parli male di noi, e questo ci dà piuttosto fastidio. E quindi poi ci lamentiamo e diciamo: ah, ma insomma, ma come si è permesso? Ma perché deve andare a parlare di me? D'altra parte, chi di noi è esente come parte attiva? Chi di noi può davvero chiamarsi fuori e dire: io non parlo mai male di nessuno, io non parlo mai male di niente? Mi viene quasi da sorridere, perché io non conosco quasi persone che non parlino mai male di niente e di nessuno. Quelle poche, se davvero sono così, certamente sono persone straordinarie. Dunque, il nostro punto di partenza è la constatazione che parliamo, si parla, molto più volentieri e molto più spesso male che bene delle cose e delle persone. Questo lo sperimentiamo nella vita di tutti i giorni, lo sperimentiamo su di noi, lo facciamo sugli altri. Chi non ne fosse convinto, lo invito a sorvegliare da questo punto di vista una qualsiasi conversazione, per esempio a tavola, in famiglia o fra amici, o in un salotto. Può capitare che si parli bene, ma ci se ne stanca quasi subito, l'argomento non è fecondo, mentre se si comincia a parlare male non si finisce più. E anche quella cartina di tornasole dell'essenza della nostra civiltà, che sono le storie narrate, i romanzi, i film, nei quali si condensa il significativo dell'esperienza di un'epoca, di una società, attestano l'importanza di questo fenomeno, cioè l'importanza della maldicenza e in generale della critica malevola. Per esempio, il romanzo sia inglese che americano, soprattutto diciamo nell'Ottocento, che con diversi ingredienti si concentra su una critica delle convenzioni sociali, che ha come tema centrale il malfunzionamento della società dal punto di vista dell'individuo, il fatto che le convenzioni sociali sono contro l'individuo. Certamente uno degli ingredienti principali che ritorna nelle storie del romanzo ottocentesco è quello della maldicenza, del farsi malignamente i fatti degli altri. Forse il simbolo di questo mettere a tema di un romanzo la maldicenza potrebbe essere La lettera scarlatta di Nathaniel Hawthorne, un romanzo del 1850. Lì la protagonista, Hester, accetta di portare da sola l'onta e ludibrio per il suo adulterio in una comunità spietatamente moralista, puritana, nel XVII secolo, nel New England. Accetta di portarlo da sola, nel senso che non coinvolge l'altra persona, quello con cui ha compiuto adulterio, perché non vuole rivelare chi sia, in quanto è un giovane ecclesiastico. E in questo proteggere lui, lei però è completamente esposta alla vergogna, alla pubblica disapprovazione, e porta questa lettera scarlata, la A, che vuol dire adultera. E cioè le regole della civiltà in cui Hester vive prevedono che tutti si occupino, sappiano dei suoi fatti privati. I suoi fatti privati sono qualche cosa che non solo è lecito privatamente trattare con disprezzo, ma addirittura è previsto dalle norme del vivere aggregato che lei debba portare questa A. E cioè una civiltà in quel momento che porta la maldicenza, il pettegolezzo, a dei livelli istituzionali. Ovvero questa malevolenza dei singoli è diventata un costume così diffuso da diventare una regola per tutti. Si noti la maldicenza, non necessariamente la calunnia. La calunnia è dire qualcosa di negativo su qualcuno che è pure falso. Mentre la maldicenza è dire qualche cosa di negativo su qualcuno che è vero. Non occorre che la cosa privata sia e negativa sia falsa perché la persona in questione riceva un danno che sarebbe meglio che non ricevesse. Se c'è qualcosa di negativo in me che è mio privato, io ho il diritto che non diventi pubblico perché è mio privato. Oggi siamo più consapevoli di questo e quindi siamo consapevoli che parlare male di qualcuno su suoi fatti privati, ancorché veri, è comunque un comportamento spregevole. Non occorre che noi mentiamo su quel qualcuno perché siamo fuori del nostro diritto e perché stiamo facendogli una violenza. Ecco, anche senza arrivare ai livelli di istituzionalizzazione raccontati nella lettera scarlatta, però il farsi i fatti privati degli altri, che quindi non ci appartengono e non dovrebbero riguardarci, è un costume molto comune anche nella nostra civiltà più deregolata. La nostra civiltà apparentemente è migliore di quella in cui vive Esther della lettera scarlatta, perché i tuoi fatti privati non diventano una lettera portatrice di vergogna che devi tenere cucita sulle vesti, però rimane una civiltà in cui ci si fanno i fatti degli altri, in cui tutti noi ci facciamo i fatti degli altri e direi soprattutto quando questo ci consente di individuare negli altri dei difetti. Siamo tutti così dediti al dire a terzi i fatti degli altri che si produce uno stranissimo effetto che secondo me è ripugnante e che chiamerei la protezione del cattivo. Supponiamo che ci sia qualcuno che parla male di un altro. Beh, nessuno lo denuncia. Cioè, lui va in giro, il tizio A, va in giro a dire Caio ha fatto questo, Caio fa questo, ne sorride, lo prende in giro con tutti quanti, e mentre di Caio si può dire tutto il male, tizio che sta facendo un male, cioè sta usando maldicenza, non viene immediatamente fatto oggetto di denuncia. Non si dice, ah, tizio sta parlando male di Caio, tutti lo proteggono. Quindi tipicamente vengono a dirti che si parla male di te, sai, gira questa voce su di te, e non ti dicono chi la mette in giro. Sai, si parla di te, si dice che hai fatto questo. Allora l'interessato dice, ma come, chi è stato, chi è che mette in giro questa voce, vera o falsa che sia, magari pure falsa. E la persona amica che è venuta a dirti, sai, si parla male di te, perché ti vuole bene, vuole metterti in guardia, non se la sente di dirti chi è stato. Quindi cosa fa? In pratica, nel conflitto di interessi fra te, quello di cui si sta parlando male, e lui, quello che sta di te parlando male, protegge lui contro di te. No, non mi chiedere di dirti chi è. Il maldicente viene protetto. Protezione del cattivo, che si adopera quasi solo nel caso in cui il cattivo sia un maldicente. Se uno è cattivo, tutti lo denunciano. Se uno è cattivo nel senso che è maldicente, tutti lo proteggono. Perché? Perché tutelano il maldicente e non quello di cui il maldicente sta abusando parlandone male? Così, tra l'altro, gli permettono di continuare. Cioè, il maldicente che non viene denunciato può continuare indisturbato a fare maldicenza. Una delle ragioni per cui si protegge il maldicente è certamente che si cerca di non stabilire il precedente che chi parla male dietro le spalle dovrà risponderne. Se io comincio a denunciare i maldicenti, domani, quando sarò maldicente, io verrò denunciato. Tutto sommato preferiamo tutti vivere in un mondo nel quale si può parlare male delle persone contando sulla immunità, sulla protezione di tutti. Se ci fosse una delazione, se il maldicente venisse denunciato, nessuno più avrebbe il coraggio di fare maldicenza. I buoni che vanno a dire, sai, stanno parlando male di te, non sono buoni fino al punto di dire, ed è Tizio a farlo, in modo che Tizio venga bloccato e umiliato perché è un maldicente. No, proteggiamo i diffamatori, proteggiamo i maldicenti, perché vogliamo conservare il regime in cui la maldicenza è possibile. Vogliamo conservare un regime nel quale noi stessi siamo liberi di fare maldicenza e non ne andremo di mezzo. Perché questo accada è anche facile da immaginare, ma ne parliamo tra un momento. Dicevamo che copriamo i maldicenti perché noi stessi sappiamo intimamente di essere maldicenti e se non li coprissimo autorizzeremmo poi gli altri domani a non coprire noi. Questo era in certo senso ovvio da quanto abbiamo detto finora. Ma tornando al centro del nostro problema, perché parliamo più spesso male che bene degli altri? Perché vogliamo garantircene la possibilità al punto che copriamo i maldicenti? C'è una prima ragione che chiamerei disonesta, e cioè parlando bene degli altri, il confronto fra noi e gli altri non ci innalza. Nel momento in cui descriviamo le caratteristiche positive di un altro, può apparire che noi siamo da meno. Quindi il confronto non ci innalza, anche se in realtà facciamo miglior figura quando parliamo bene degli altri. Allora siamo resti a parlare bene degli altri, forse anche perché così il confronto non ci innalza e non ci rendiamo conto che ogni volta che parliamo bene degli altri facciamo una buona impressione in realtà. Parlando male degli altri invece il confronto ci innalza, ci dà soddisfazione parlare male degli altri, dire lui è sbagliato lì, lì e lì, perché è un modo indiretto per dire io invece no, come sono meglio. In realtà però facciamo peggior figura quando parliamo male degli altri. Se fossimo più consapevoli ci renderemmo conto che ci innalziamo di più parlando bene che parlando male degli altri, al di là del contenuto. È interessante che il contenuto, se parliamo male degli altri, ci innalza perché il confronto ci fa vedere migliori, ma al di là del contenuto c'è qualcos'altro ed è l'atteggiamento che noi assumiamo e che viene invece visto dalle persone con cui parliamo, e quindi parlare male, al di là del contenuto, non ci innalza, anzi ci abbassa, ci fa fare peggior figura. Tra l'altro la figura è aggravata dal fatto che chi viene da me a parlare male di qualcuno in qualche modo promette che appena sarà con qualcun altro parlerà male di me. Quindi poi si crea diffidenza, mentre se qualcuno viene da me e mi parla bene di qualcuno io posso aspettarmi con più probabilità che con altri parlerà bene di me. Quindi insomma non è un buon affare in realtà parlare male, anche se abbiamo questa tentazione. Poi però c'è una ragione onesta, e cioè gli argomenti in negativo sulle cose di solito sono molti di più di quelli in positivo, sono molti di più e sono meno prevedibili, quindi più degni di essere enunciati. Le cose perfette sono conformi a un modello che è già noto. Quando qualcosa è giusto e non è criticabile, non c'è niente da dire, perché basta dire è come dovrebbe essere e tutti sanno più o meno come dovrebbe essere. Quanto più una cosa è vicina all'ideale, mettiamo così, tanto più è prevedibile e quindi è meno interessante descriverla. Henry Jenkins, il grande studioso americano di media, ha detto una frase molto bella, secondo me. La buona arte può troncare semplicemente la conversazione. La cattiva arte e il cattivo gusto l'accendono e l'alimentano. Ecco, lui parlava di arte. Ma è vero che quando qualche cosa convince, ha un'evidenza positiva, basta dire è bellissimo. E spesso quasi tutto quello che c'era da dire è detto. Mentre i difetti possibili, sono innumerevoli, imprevedibili e vale la pena di segnalarli. E quindi la cattiva arte e il cattivo gusto accendono e alimentano la conversazione. Ciò che è negativo per definizione si discosta dall'ideale, i modi per discostarsi mentre l'ideale è quasi uno solo, i modi per discostarsi dall'ideale sono virtualmente infiniti. Quindi, se non si dicono i motivi per cui qualcosa si discosta dall'ideale, davvero non si rischia di non aver detto abbastanza, c'è proprio la necessità di descrivere i difetti per sapere quali sono, mentre i pregi non c'è bisogno perché sono quelli che tutti sanno quali dovrebbero essere. Un prato, se dici quel prato è perfetto, tutti sanno com'è, hanno in mente cos'è un prato perfetto, mentre un prato può essere imperfetto perché ci sono i montarozzi delle talpe, ci sono piante infestanti, oppure ci sono delle zone pelate o secche con erba ingiallita, punti non ben rasati. Per descrivere un prato perfetto basta dire che è perfetto, per descrivere un prato imperfetto bisogna assolutamente dire in che modo è imperfetto. Allora qui c'è una ragione onesta per parlare male, perché appunto i difetti sono meno prevedibili dei pregi. Un ulteriore elemento di onestà nel parlare male è che esercitando la critica si esercita il giudizio. Mi si perdoni il bisticcio di sapore pseudo-kantiano. Cioè, per criticare bisogna giudicare. E quindi si affina la capacità analitica, si affina la capacità di vedere i dettagli, di vedere la struttura, vedere ciò in cui si articolano le cose. E quindi alla fine si affina anche l'efficienza di intervento sulla realtà. Nel criticare le nostre capacità crescono. Vale la pena di criticare, vale la pena di cercare i difetti, quello che non va, perché in questo diventiamo più bravi. Certamente la differenza tra perfetto e imperfetto si colora in maniera diversa a seconda che si tratti di realtà complesse o di realtà semplici. Dire che una persona ha una pelle perfetta è praticamente sufficiente, dire che una persona ha una pelle imperfetta richiede una serie di specificazioni, per esempio imperfetta perché ha molti nei, oppure perché è caseosa, perché è troppo pallida, ci possono essere tanti motivi. Una sedia in buone condizioni non richiede descrizione, una sedia rotta bisogna che tu mi dica perché è rotta la paglia, perché c'è una gamba rotta, perché il bracciolo, eccetera, eccetera. Andare dal meccanico e dirgli la mia auto funziona richiede un secondo, dirgli quali sono i guasti richiede di più. È più utile, naturalmente, parlare quando c'è un problema, quando c'è un guasto. E vale soprattutto appunto delle cose semplici. Io direi che la sedia, l'auto sono cose semplici. Mentre per le cose complesse questo discorso è un po' meno vero. È un po' meno vero che lo stato perfetto non richiede descrizione, mentre lo stato imperfetto richiede descrizione. Un libro, per esempio, che è una cosa abbastanza complessa, non basta dire un libro perfetto, bisogna dire in che senso, in che modo quel romanzo, per esempio, è bello. E un film vale lo stesso discorso. Anche una casa non basta dire che è perfetta. Cioè, quando una cosa è complessa e non risponde a un unico modello possibile, allora in realtà anche parlarne bene, c'è spazio per parlarne bene, c'è la necessità, l'utilità di parlarne bene altrettanto quanto di parlarne male. Per una sedia praticamente non c'è niente da dire se è perfetta, mentre invece c'è da dire qualcosa se è rotta. Per un libro direi più è bello e più vale la pena di parlarne in realtà. Le persone sono dalla parte delle cose complesse, cioè sono dalla parte delle cose in cui lo spazio a parlare bene in realtà è grande almeno altrettanto quanto lo spazio per parlarne male, perché le caratteristiche positive di una persona possono essere diversissime e non sono affatto riassunte dall'idea è una persona perfetta, di cui non c'è niente di male da dire. Lo spazio lodabile è esteso quanto lo spazio denigrabile, a differenza di una sedia in cui lo spazio denigrabile forse è più esteso dello spazio lodabile, e vale sia del corpo che della mente. Prima facevo l'esempio della pelle, forse parlando solo di pelle è vero che i difetti possono essere di più dei pregi in termini di descrivibilità, ma forse non è vero nemmeno questo, perché una pelle può essere bella perché cioccolato e piena di elasticità, oppure può invece essere bellissima perché è diafana, quasi trasparente e dall'apparenza estremamente fragile, eccetera, eccetera. Comunque, ecco, il fatto è che le persone sono complesse, quindi se parliamo soprattutto male e meno bene, meno volentieri bene delle persone, in realtà è soprattutto per i motivi disonesti e non per quei motivi onesti che stavo cercando pur sempre di far venire fuori. Perché per le persone lo spazio a parlare bene è almeno altrettanto esteso quanto quello a parlare male. Dicevamo, sulle persone, se parliamo male, è probabilmente soprattutto per i motivi disonesti. E questi motivi disonesti sono il desiderio di ergerci a giudici, il desiderio di porci al di sopra delle persone. Nel momento in cui io parlo male di qualcuno, sto implicitamente dicendo questa persona sbaglia, io sono in grado di rendermene conto, io sono meglio, io sono più di lei o di lui. Però c'è un altro motivo onesto per parlare male delle cose, era un po' in tutto quello che abbiamo detto, ed è questo. ciò che non va bene può essere cambiato, anzi deve auspicabilmente essere cambiato. Quindi al di là del puro parlare c'è poi l'effetto pratico. E quando qualcosa già va bene non occorre intervenire, anzi quieta non moveantur, meglio non spostare ciò che già sta bene, e invece ciò che va cambiato, se non si comincia col parlarne, col rendere esplicito in che senso non va bene, in che senso va cambiato, se non lo si mette sotto la nostra attenzione, non si potrà mai cominciare a migliorarlo. Quindi qui c'è qualcosa di onesto. E vale anche delle persone, anche le persone possono essere migliorate, anzi le persone hanno molto interesse a essere migliorate. Ci sono condizioni di vita aggregate in cui è diventata una regola la cosiddetta correzione fraterna, era tipico delle comunità monastiche, lo fanno molti movimenti animati da buone intenzioni, ci si corregge a vicenda nell'interesse soprattutto della persona che viene corretta, anzi è scomodo andare a dire a uno qui sbagli, però lo fai perché a lui conviene molto, è scomodo anche sentirselo dire, ma poi il valore aggiunto è notevole. Quindi un difetto è costruttivo segnalarlo, ed è nell'interesse della persona. È costruttivo segnalarlo a patto che uno lo faccia per le ragioni e con le modalità oneste, anziché per le ragioni e con le modalità disoneste. Quindi, prima di tutto, il difetto è costruttivo segnalarlo se lo si segnala all'interessato e non a terzi. Tutti noi diciamo molto più volentieri i difetti degli altri a terze persone, ci gratifichiamo dicendolo a terze persone e magari in tutta la vita, dopo averlo detto a mille diverse persone, non l'abbiamo mai detto all'interessato, perché dirlo all'interessato ha dei costi, ci espone a un rischio emotivo, è faticoso e tutto sommato preferiamo risparmiarcelo, ma danneggiare l'interessato dicendo il suo difetto ad altri lo facciamo molto volentieri. Bene, bisogna invertire questo paradigma. Se siamo consapevoli del difetto di qualcuno, invece di dirlo a tutti meno che a lui, è molto semplice, va detto a lui e a nessun altro. Questo è il modo giusto per parlare male, tra virgolette, di qualcuno. Parlarne con l'interessato. Poi, secondariamente, bisogna che non lo facciamo per offenderlo. Perché l'unico modo in cui di solito abbiamo voglia di dire di un difetto di una persona all'interessato è quello di offenderlo. Vogliamo aggredirlo, vogliamo fargli del male, allora glielo diciamo male. Ecco, in quel caso, se glielo diciamo male, si scatena una reazione non costruttiva di solito. Cioè lui sente l'offesa e anziché prendere il buono, scatta un meccanismo quasi animale, probabilmente del tutto animale, di controoffensiva. Quindi lui non prende in considerazione il contenuto di ciò che gli diciamo, ma cerca di controbilanciare l'aggressione, allora anzi trova il modo di rappresentarsi quel contenuto come falso, come non degno di attenzione, ci crea intorno una cortina fumogena e ci aggredisce a sua volta. Ed è stato tutto inutile, è stato inutile dirlo a lui, è stato quasi come dirlo a qualcun altro da questo punto di vista. Quindi non aggressivo, non malizioso deve essere il modo per non generare suscettibilità, non generare inimicizia, non generare l'arroccamento dell'altro che per difendersi si crea un cordone di sicurezza e non prende, non si lascia toccare da quello che gli abbiamo detto, quindi alla fine è controproducente. L'unico modo buono di parlare male è quello di parlarne esclusivamente con l'interessato e in un modo che gli faccia capire che non c'è da parte nostra aggressione, ma c'è il desiderio di aiutarlo. Questo è onesto sia nelle motivazioni che nei modi che nelle conseguenze. Abbiamo cercato di descrivere la maldicenza e comunque di capire perché è così più frequente, così più facile trovarsi a parlare male di cose e persone che parlarne bene. Abbiamo visto che ci sono motivi buoni, e cioè che certe realtà, se sono perfette, se non c'è niente da dire di male, finisce per non esserci niente da dire perché il bene che potremmo dire è ovvio. Mentre invece quando hanno difetti, ecco che questi sono degni di essere descritti. Abbiamo visto che non vale per le realtà più complesse in cui l'essere ben fatti ammette talmente tante diverse realizzazioni che è degno di essere descritto almeno quanto potenziali difetti. Abbiamo visto che quando si tratta di persone è certamente vero questo, cioè le persone sono lodabili in maniera altrettanto interessante quanto sono criticabili, allora porca miseria, perché godiamo di più a criticare che a lodare? Beh, perché criticandoci innalziamo e lodando pensiamo di abbassarci. In realtà quello che succede è l'opposto, diamo di noi un'immagine molto migliore quando lodiamo un altro che quando lo critichiamo, generiamo sfiducia in noi quando diciamo male di qualcuno perché la persona con cui ne stiamo parlando un attimo dopo sa che parleremo male di lei. E quindi in effetti Forse potremmo rifletterci un po' di più e smettere di parlare male delle persone, parlarne male solo con loro, questo è cruciale, perché l'unico momento in cui criticare qualcuno è veramente utile, è veramente positivo, può servire a qualcosa, e non quando, come facciamo di solito, ne parliamo con tutti meno che con lui, ma quando ne parliamo con lui e solo con lui, perché allora non è un danneggiarlo, ma è fargli un favore.
Castelli in aria con Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Castelli in aria al sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma radio3pod.rai.it. Il terzo anello @rai.it.